9:16 minuti all'orologio di Radio X. Sergio Benoni e Giovanni Follesa nello studio qui all'Ex Ma, e in collegamento telefonico con noi c'è il professor Vittorio Pelligra, che saluto, buongiorno.
Buongiorno,
ciao. Buongiorno.
Allora, Vittorio Pelligra, che insegna economia sociale, e come tanti in questo periodo stanno tenendo d'occhio i dati, lui con qualche competenza in più, mi verrebbe da dire, nel senso che lavora con i numeri tutto l'anno, e sta pubblicando degli utilissimi, diciamo, commenti, delle analisi giorno per giorno dei dati che arrivano. Ieri è stata la giornata nera, è stato il Black Day dell'ultima settimana.
Sì, difficile interpretare questi dati, sì, di giorno in giorno, perché che ci sia un po' di variabilità in più e in meno è naturale, sono fenomeni complessi e quindi...
Non sappiamo neanche come vengono acquisiti questi dati, capita che magari una regione venga caricata il giorno dopo...
Sono dati un po' sporchi da questo punto di vista, per questo non conviene concentrarsi sulle variazioni giornaliere, ma su quelle, sulle tendenze, appunto quello che io ho scritto anche nel post. Bisogna vedere quelle che sono le medie almeno di 3 o 4 giorni prima, insomma, per avere un'idea un po' più chiara di quella che è la tendenza generale.
E il trend sembra, dico, moderatamente confortante, nel senso che c'è stato comunque un calo rispetto alla settimana scorsa, per esempio, c'è stato un calo. Lasciamo fuori il caso Sardegna,
ne parliamo dopo della Sardegna.
Sì, c'è stato un calo, ma questo è naturale, nel senso che l'andamento della curva epidemiologica è come quello di una campana, no? una curva gaussiana, per cui c'è una fase di crescita esponenziale, poi piano piano si riduce, raggiunge il picco e poi si riabbassa proprio come una campana. Siamo nella fase di crescita, ma meno che proporzionale, diciamo, sì. Crescita che va via via rallentando. Bisogna capire, il dato importante è quanto velocemente raggiungeremo il picco, perché una volta che si raggiunge il picco inizierà la discesa.
Ecco, preoccupa molto, ieri siamo stati purtroppo maglia nera in Italia, nel senso che abbiamo avuto l'incremento giornaliero più incredibile,
forse
il più alto ieri, su base giornaliera credo che siamo andati oltre il 50% ieri.
53%.
Facciamo una riflessione così con Giovanni, che è un'anomalia tutta sarda anche questa, di questo numero di casi spaventosi dentro le strutture sanitarie. Bisognerà cercare di capire cosa non ha funzionato, adesso non ci vogliamo dilungare su questo, ma come vedi l'evoluzione della situazione sarda?
Ma i numeri sono relativamente piccoli ancora, per cui con questi numeri qua basta un focolaio anche piccolo per far raggiungere queste percentuali,
certo.
Così importanti. Certo, c'è l'anomalia di Sassari, indubbiamente legata ad un caso in particolare che ha portato alla chiusura di un reparto, il contagio di un numero francamente
imbarazzante,
imbarazzante sì. di operatori sanitari e non solo, lì probabilmente c'è stata una sottovalutazione, una gestione un po' approssimativa del caso, però è difficile dirlo, sono sempre...
E non a caso sta indagando la magistratura su questo caso qui, però diciamo che è una Codogno un mese dopo, perché è esattamente quello che è successo a Codogno con quel paziente zero che è arrivato là, è stato tenuto per qualche giorno senza rendersi conto che cosa aveva.
È infettato.
Però questo è successo colpevolmente un mese dopo, quindi insomma...
Bisogna vedere, Sergio, se c'è stata reticenza da parte delle persone coinvolte, e se non sono state date tutte le informazioni, magari per paura di una quarantena.
Certo.
Queste sono questioni che accerterà appunto la magistratura e che verranno verificate successivamente. Certo è che gli ospedali sono in prima linea e al momento sembrano piuttosto...
poco attrezzati, disarmati, mi viene da dire.
Sì, sì. Leggevo l'appello dei sanitari del Brozzo, che paradossalmente minacciano lo sciopero perché si trovano a lavorare in una situazione realmente pericolosa.
Sì, con una mascherina di carta al giorno da riciclare, senza le attrezzature di base.
cioè, dobbiamo renderci conto che è veramente una situazione grave di sì. emergenza, e che in questo momento, che questi sono i giorni cruciali, quindi bisogna sì. fare uno sforzo enorme per mettere soprattutto chi è in prima linea nelle condizioni di poter lavorare bene, perché poi gli effetti negativi si riflettono come un domino su tutti.
Certo,
e
certo.
poi in una situazione come quella sarda, dove i posti anche di rianimazione non sono tantissimi, bisogna in questa fase contenere il più possibile la
i focolai. Una cosa che ti chiederei di aiutarci a capire bene: ci sono tutta una serie, diciamo, di fattori, di curve che si incrociano nei prossimi giorni. Una, per esempio, è il termine, diciamo, intanto la fine di questa prima quarantena di massa che abbiamo fatto tutti, di distanziamento sociale, e su questo ti chiederei anche un parere per capire: l'abbiamo fatto bene? Hai avuto l'impressione che ci sia stata un po' troppa, diciamo, disinvoltura nelle uscite, oppure pensi, ti aspetti dei buoni risultati da questo? Altra cosa, il fattore di quelli venuti da fuori, quell'ondata di Scappiamo in Sardegna che si è scatenata 2 settimane fa di sabato, dopo il primo decreto notturno di Conte, anche quella dovrebbe diciamo, arriva a scadere questa fine settimana, e quindi dovremmo capire se quelle persone che si sono riversate in massa sui traghetti e sugli aerei hanno portato qualche focolaio aggiuntivo. Ecco, come si incrociano questi fattori di rischio nei prossimi giorni?
Ma l'impressione è che in ogni caso la quarantena non finirà, cioè
no, questo è poco ma sicuro, questo lo diamo per scontato.
Il termine verrà sicuramente prorogato, perché al momento realmente il distanziamento sociale è l'unica arma che abbiamo a disposizione.
Certo.
Il contagio dipende da fattori inerenti alla natura del virus, sui quali non possiamo far niente, come appunto la probabilità che un contatto porti effettivamente a un contagio, su quello non possiamo far niente in questo caso. L'unico elemento su quale possiamo agire attivamente è la riduzione dei contatti. Allora, questo è l'elemento chiave in questa fase. L'impressione è che, soprattutto nella prima fase, nei primi giorni, il rischio connesso ai contatti sia stato preso un po' sotto gamba. Mm-hmm. E anche questo esodo al quale facevi riferimento ne è un esempio. Quali saranno gli effetti dipende dai numeri.
Sì, mi riferisco ovviamente alla Sardegna in questo caso. Siamo partiti già, diciamo, molto bassi, perché quando sono entrati in vigore questi provvedimenti eravamo molto bassi. E tuttora, diciamo, lo siamo se togliamo questi casi di cui abbiamo parlato prima.
Sì, sì.
L'effetto di questi provvedimenti di allontanamento sociale e di controllo, di imposizione di quarantene, i famosi 13.000 che si sono autodenunciati e speriamo si siano chiusi in casa, si dovrebbe vedere, e quindi dovremmo sperare che, insomma, questi focolai che ci sono
non crescano.
O non si affianchino a questi altri focolai spuri in giro per tutta la Sardegna, magari nelle località dove ci sono le seconde case.
Assolutamente. Adesso di questi appunto 13.000 o quelli che sono, dipende da cosa ha fatto il grosso di questi, perché
certo,
se qualcuno è andato in spiaggia, come abbiamo visto, fate il bagno con la mascherina, come pure abbiamo visto, ma parliamo di numeri molto limitati, questo non avrà effetto. Se il grosso invece ha mantenuto appunto le misure, l'autoisolamento, allora questo ci fa ben sperare. Abbiamo il vantaggio qua in Sardegna che le misure di distanziamento sociale sono entrate in vigore quando ancora il virus non era particolarmente diffuso.
Esatto.
Per cui, così come anche nelle altre regioni del sud, per cui questa attivazione precoce delle misure potrebbe dare effetti.
Diciamo, la pioggia è arrivata quando il fuoco ancora non era partito alla grande da noi.
Esatto. Ma almeno rispetto a quello che è successo in alcune province del nord.
Io ho un'altra curiosità, Vittorio, volevo sapere questo: si sta dicendo da più parti di chiedere la chiusura degli esercizi commerciali, nella fattispecie i supermercati, alle 18 o alle 18:30 per evitare che le persone vadano in massa ad acquistare prodotti di prima necessità. Ma in realtà non sarebbe meglio il contrario? Cioè, ce lo chiedevamo stamattina con Sergio: tenere aperto 24 ore su 24 per chi può, in maniera tale che magari l'afflusso possa essere diluito e possa essere anche magari governato, indicando delle zone.
Esattamente.
Cioè, è stranissima questa roba.
È una regola base dell'economia, cioè se io restringo i tempi aumento l'afflusso, mi viene da dire, no?
È una regola base delle dinamiche sociali.
Esatto, cioè, anche della fisica.
Se tu, per commentare questo provvedimento, sì, ho fatto ho fatto appunto sui social l'esempio della regolamentazione sulla pesca, che qualche anno fa venne utilizzata per ridurre la pesca eccessiva degli halibut nel Pacifico del Nord. Ridussero la pesca dal 125 giorni all'anno a soli 2 giorni all'anno.
E fecero un massacro.
Esatto, e con l'effetto di concentrare non più centinaia di pescherecci in 125 giorni, ma migliaia e migliaia in 2 soli giorni, e gli halibut si sono praticamente estinti. Allora, la questione è questa. Adesso io non so se 24 ore su 24 sia la soluzione.
No, ma un orario lungo, favorire l'orario lungo.
Poi bisogna, chiaramente bisogna tener conto anche
del personale, certo. Diciamo che se ci sono attività che in questo momento stanno incassando, sono i supermercati. Quindi io sono d'accordo che facciano anche dei turni, ma se possibile più brevi alla cassa o i commessi, ma magari si prende del personale per questo periodo e si garantisce alla clientela un servizio
che si allunga, che sia lungo, dalle 22 alle 24, dai, lasciando poi il tempo.
Assolutamente, perché se la domanda è la stessa e tu la concentri in minor tempo, è chiaro che avrai una densità maggiore, ma questo non vale solo per i supermercati, vale anche per i mezzi pubblici. Anche l'idea di chiudere la metropolitana, di ridurre l'orario della metropolitana nelle grandi città.
Abbiamo visto le foto pubblici l'altro giorno, che cosa è successo a Milano quando hai ridotto le linee, c'hai i vagoni pieni di gente, ovviamente.
È chiaro. Quindi da questo punto di vista, anzi.
Ma chi li consiglia questi politici? Perché non vengono dai professori dell'università a imparare due cose base sui numeri?
Vengono. Il punto è che la situazione è realmente complessa. Certo. C'è anche a creare, diciamo, una apparente confusione il fatto che le autonomie regionali si stanno in qualche modo muovendo in ordine sparso, quindi c'è una gestione centralizzata per quanto riguarda, diciamo, il macro problema, ma poi da una parte le regioni, dall'altra i comuni hanno spazi di autonomia che li portano a provvedimenti appunto a volte estemporanei, che possono essere anche in contraddizione gli uni tra gli altri.
Facciamo una pausa di un minuto, stai in linea, che poi voglio chiederti delle cose invece che riguardano come cambieremo dopo questo evento del coronavirus. Shuffle, questo è il classico esempio di shuffle, questo andamento così sincopato. Sono le 9.30, saranno le 13.30 quando ascolterete la replica di questa puntata di Extra Life, che chiude la nostra settimana in diretta qui da Radio X. Siamo in linea col professor Vittorio Pelligra. Allora, tu insegni economia sociale, allora sei la persona ideale alla quale chiedere come ci cambierà, come cambierà i nostri paradigmi, i nostri comportamenti, questa vicenda del coronavirus.
Guarda, come li cambierà è difficile dirlo, come dovrebbe e potrebbe cambiare di quello è più, più interessante.
Azzardiamo qualche ipotesi.
Sì, sicuramente stiamo capendo che le cose non saranno più come prima, che il periodo di transizione verso la nuova normalità sarà lungo, quindi dobbiamo
adattarci,
prepararci, e questo periodo di, appunto, di transizione e di adattamento, come dici giustamente tu, può essere un'occasione,
un'opportunità.
Quindi non solo esatto, non solo disagi e difficoltà, ma magari anche un'occasione. Ma molto banalmente lo stiamo vedendo con le scuole, io lo sto vedendo con l'università. Questa situazione di emergenza crea una pressione tale per cui tutti ci stiamo in qualche modo adattando all'uso estensivo e massivo delle nuove tecnologie, e questo sarà certamente un bene, l'uso per esempio di strumenti didattici più moderni, efficaci, che consentano in generale una resilienza maggiore. Guarda, oggi abbiamo scritto un articolo, un appello che è stato ripreso da Repubblica, che dice questo, cioè dobbiamo creare una società che sia più resiliente da questo punto di vista, meno fragile, e questo vale per tutti gli ambiti, quello economico, quello politico, quello sociale, cioè dobbiamo creare una struttura che abbia che sia meno vulnerabile da un certo punto di vista, che le imprese non debbano chiudere perché ci sono problemi nella catena di approvvigionamento, o che appunto la scuola debba chiudere perché gli insegnanti non sanno usare il computer, o perché gli studenti non hanno neanche un tablet o non hanno una connessione a banda larga. Questi sono tutti aspetti sui quali bisogna riflettere.
Dove possiamo sottoscrivere questa petizione? Change, cos'è? No?
No, si può rilanciare questo appello che oggi Repubblica ha pubblicato, dove appunto chiediamo un uso massiccio della tecnologia, intanto in questa prima fase per il tracciamento del movimento dei soggetti positivi, un po' come hanno fatto in Corea, sì. un uso anche qua a tappeto dei tamponi rapidi, in modo da avere una mappa più precisa possibile, più
sì, reale, soprattutto
che copre il maggior numero di casi anche positivi ma non sintomatici, quelli che noi al momento non riusciamo a cogliere.
Esatto.
I dati mostrano che in Cina per esempio metà dei contagi sono venuti fuori da soggetti non sintomatici. Allora, se tu non riesci a individuare questi 7 su 8 che vanno in giro pur non mostrando sintomi ma contagiando le persone, chiaramente il rischio è che dopo una prima riduzione del numero dei contagi tu riallarghi le maglie, i contatti sociali si riavvicinano e il virus riparte. Quindi in attesa di un vaccino bisogna costruire questa mappa che ti consente di poi operare con misure selettive, perché non si può pensare che un blocco generalizzato vada avanti per un anno. Tu devi in qualche modo individuare le persone che non si possono muovere e chiedere a quelle di rispettare dei limiti e dare la possibilità agli altri invece di muoversi quasi liberamente, quasi come prima, con le giuste cautele.
Ecco, da questo punto di vista mi viene da pensare una cosa, perché è più un aspetto quasi mass mediatico, però si parla pochissimo in televisione, nei giornali eccetera, di vaccino, di possibili cure, anche quelle sperimentali che stanno arrivando da Napoli eccetera. C'è sempre la tendenza ad essere più catastrofici piuttosto che lanciare messaggi positivi, perché un po' sembra che l'opinione pubblica sia ormai costretta in regole sempre più stringenti, sempre più ferre,
ad attraversare sto Mar Rosso,
sì, senza neanche una prospettiva, no? Anche l'idea di sì, stiamo lavorando, non ci siano pochissime notizie, e quelle poche che si trovano non sai mai se siano delle fake oppure sia qualcosa veramente di reale, perché si sente qualcosa che arriva dalla Francia.
Questo è un punto importante ed è il punto che mi ha spinto poi a dare continuità a questi appuntamenti giornalieri sui social per il commento dei dati.
Non perché ti venga mai in mente di non farne uno perché li aspettiamo più del telegiornale, ormai ti sei imbarcato in una cosa che chissà quando finisce, Vittorio.
Esatto, di questo mi sto rendendo conto adesso, no, ma lo faccio volentieri proprio per questa ragione qua, perché ci stanno chiedendo sacrifici importanti, alcuni particolarmente rilevanti, penso a tutti gli operatori economici che hanno dovuto chiudere, il cui reddito dipende dalla possibilità di lavorare che adesso non hanno, ma tutti in qualche modo stiamo facendo, penso ai miei studenti e a chi aveva progetti importanti, a chi si doveva laureare in questi mesi e così via, insomma siamo tutti coinvolti. Allora è importante dare dei segnali che in qualche modo giustifichino e diano un senso a queste, a queste, a questi sacrifici che noi stiamo facendo. Quindi l'idea che dai dati emerga un andamento positivo, cioè che siamo in una fase nella quale i numeri si stanno piano piano riducendo, questo aiuta e rinforza la motivazione, la determinazione a continuare a fare questi sacrifici.
Sì, certo, dicevo, vorremmo sentire in sottofondo il rumore delle provette, però, cioè capire giorno per giorno, è anche un problema di comunicazione, cioè ci piacerebbe che ogni giorno ci si raccontasse che cosa sta succedendo, quanti centri di ricerca stanno lavorando, perché questo aiuta a avere una visione positiva su questa
questo
cosa.
Questo indubbiamente, ma guarda, c'è da questo punto di vista, c'è in tutto il mondo una rete di scienziati che si stanno, scienziati pubblici, privati, che si sono attivati, che stanno lavorando indubbiamente con ritmi serratissimi. Questo c'è, forse non traspare ai più, ma forse è anche un bene, nel senso che non bisogna alimentare
e neanche illudere, diciamo, certo.
Esatto, false speranze, diciamo, ma sicuramente c'è grande attività da questo punto di vista, perché l'emergenza è mondiale e poi c'è, sotto c'è un altro problema, cioè il problema comunicativo, perché da una parte c'è anche troppa, ci sono anche troppi dati, sì, riceviamo troppe notizie, il problema è che spesso queste non sono informative, cioè non ci dicono, non riescono a farci formare un'idea chiara del fenomeno.
Lavorano più sulla parte emotiva che sulla parte
che stiamo
cognitiva.
Vivendo. Sì. Ma poi guarda, anche la parte emotiva è importante, va gestita bene, nel senso che creare una narrazione, come si dice, è sempre importante. L'importante è che chiaramente la narrazione, i fatti narrati siano reali e non inventati. Però per esempio qua in Sardegna, da questo punto di vista, manca del tutto, no?
Direi. Sì. Manca dal vertice soprattutto,
cioè manca del tutto. Allora, questa mossa di centralizzare
la comunicazione
delle notizie è veramente una cosa preoccupante e anche controproducente, perché la possibilità di vedere e sentire dalla voce diretta di medici, infermieri, operatori, quello che loro stanno vivendo tutti i giorni, quali sono le loro difficoltà, quali sono le sfide, quali sono i consigli che loro possono dare, questo è importantissimo, certo, per tutto. Allora non puoi mettere il bavaglio a questa dimensione umana e anche emotiva della vicenda, perché sennò sottrai alla percezione dell'opinione pubblica un elemento importante. Sì. E questo può essere altamente controproducente.
Sì, noi stiamo passando le giornate a vedere nei telegiornali interviste ai medici fuori dai reparti ospedalieri che spiegano l'evoluzione di una situazione in una certa città, quello che si sta facendo, l'arrivo delle mascherine, l'arrivo dei respiratori. Per quanto riguarda la Sardegna,
niente,
deserto, l'input è quello: statevene zitti, state buone, lavorate. Guarda. E poi c'è quella scrivania vuota che oggi è nella copertina del post di Vito Biolchini, con la telecamera davanti e la scrivania vuota, perché se tu facessi questo ma nel frattempo facessi 5 conferenze stampa al giorno
avrebbe un senso.
Non l'avrebbe lo stesso, si capirebbe di più. Ma tu lo fai e non parli, quindi
non è una bella immagine.
Sembra un po' la serie TV di Sky Chernobyl dell'anno scorso.
Mamma mia.
Vabbè, però la verità è questa. Ti ricordi come governavano come è stata governata allora la comunicazione? No, adesso non dico che siamo a quei livelli, ma insomma.
Io ringrazio Vittorio Pelligra che è stato con noi, e visto che si è assunto questo compito quotidiano di pubblicare questi post, io invito tutti gli ascoltatori a andarli a cercare e a magari anche a metterli in rete, a condividerli con gli amici, e noi invitiamo Vittorio a partecipare a qualche altro nostro approfondimento qui a Radio X, magari proprio sui temi sociali, che sono quelli che ci interessano maggiormente.
Ciao. Grazie a voi, ciao.